Si ponteggia o non si ponteggia? Si ponteggia o non si ponteggia? Non si ponteggia per quanto riguarda 007 in condotta. Eccoci qui con gioia.
Ok, e anche penso che la maggior parte dei ragazzi della provincia di Belluno non ponteggino il 29, il 30, il 31, si torna a scuola. Dopo c'è il 1° maggio, vabbè, ma insomma di ponte mi pare che ne abbiamo fatto abbastanza, mettendo tra l'altro in crisi tutte le famiglie dei genitori che lavorano, perché dal 18 al 29, vabbè, saltiamo pure i giorni di sabato e domenica, ma insomma...
Però può far riflettere anche i servizi scolastici, no? Cioè, sì. Ne vale la pena? C'è qualche scuola, si parla di tempo pieno, logicamente, e allora per chi organizza il tempo pieno magari organizzare anche qualche giornata in cui si potrebbero magari esserci genitori in difficoltà, o ci sono addirittura, mi pare, delle scuole che sono state aperte.
Sì, a Roma.
Organizzando però qualche cosa, logicamente, certo, no, credo.
Certo, cose alternative alle lezioni normali, cioè laboratori, utilizzando il personale delle cooperative, immagino, laboratori di educazione espressiva, laboratori, attività sportive, addirittura per i più piccoli gli hanno organizzato anche il sonnellino pomeridiano. Insomma, hanno organizzato quello che di solito si chiamano i centri estivi.
Il sonnellino pomeridiano. Sì, allora, mi viene in mente i giorni di festa, no? Il sonnellino pomeridiano. C'è gente che mi ricordo all'epoca Andreotti che diceva faceva il pisolino sempre il pomeriggio. Allora, il pisolino, se fa o no al pomeriggio, oppure farlo solo nei giorni di festa o non farlo proprio, secondo lei?
Beh, secondo me i piccoli piccoli, cioè quelli della scuola, degli asili nido e della scuola dell'infanzia, è obbligatorio che lo facciano, perché loro hanno bisogno di dormire di più, loro hanno ancora i sistemi nervoso in evoluzione, non è ancora formato, quindi vivono tutte le cose costruendo nella testa 100.000 concetti nuovi, e effettivamente chi ha bimbi piccoli si accorge che alle 11:30 mezzogiorno hanno fame, ma poi sono anche più nervosi, allora la pausa del sonnellino pomeridiano li resetta.
Certo, no? Come andare a dormire presto la sera, credo, no?
I piccini, mangiare.
Allora, qualche strappo alla regola, però, durante i giorni di festa, per esempio a Pasqua, non lo so, andare a dormire un po' più tardi.
Insomma, qualche strappo alla regola ci sta sempre.
Vero, anche per rompere la routine quotidiana e per rendersi conto poi invece di quanto... Di quanto bello è il giorno della festa, di quanto è significativo o no?
Sì, certamente.
È una piccola cosa, magari è una fesseria, però io lo vedo come
qualche
cosa. Comunque,
meglio andare a dormire a letto tardi il sabato, che così la domenica si può dormire di più la mattina, che non la domenica sera, che la mattina dopo, il lunedì, non li recuperi più ad andare a scuola.
E poi c'è pure la gita scolastica, visto che si parla di...
Sì, alcune sono già state, no? Altre saranno in questa prima decina di maggio. E tra l'altro io vorrei ricordare che se la tolleranza per gli autisti normali è qualche 0, di alcol nel sangue, per gli autisti pubblici e quelli dei pullman delle gite scolastiche 0,0.
Beh, in molti stati europei comunque è così,
sì, Germania,
però,
al di là,
cioè, uno sa che se guida non beve.
Esatto,
punto.
Invece da noi hanno beccato un autista di autobus scolastico che non era appunto a posto, e la gita è saltata.
E vogliamo parlarne di quella dirigente scolastica che si è fatta la gita, ma per conto proprio, con la macchina di servizio in Costa Azzurra, sarà addirittura arrestata. Poi dopo è stata rilasciata e dico no, gli unici giudizi che ci possono essere sono quelli del suo istituto scolastico. Sembra che vogliano in qualche maniera punire, però forse non c'è all'altro.
Sì, dopo è da vedere se era motivato, perché non è che abbia fatto della gran strada, è di una scuola di confine, dalle parti di Ventimiglia, quindi è andata fuori in Costa Azzurra. Lei poi si è giustificata dicendo che andava a parlare con la segretaria di non so che per mettersi d'accordo su come utilizzare certi fondi. Fatto sta che insomma era meglio se almeno dichiarava questa cosa. Allora,
Prof, ci siamo lasciati dietro la Pasqua, ci abbiamo ancora le colombe, le uova. Se qualcuno ci ha regalato i dolci di cannabis, forse è meglio pensarci sopra prima di mangiarli.
Speriamo,
perché
di no.
Pare che facciano. I negozi sono in aumento più 75%, ce ne sono 713, e una grande percentuale anche fra Verona e Treviso. Però sembra che facciano male questi.
Sì, perché
questi dolci.
C'è scritto cannabis legale fuori di questi negozi, però in effetti i recenti studi dicono che ha un rilascio più lento di quell'altra, ma che non fa proprio tanto bene, che poi a lungo andare disturbi neurologici saltano fuori. Quindi attenzione a non fare quelli che vogliono essere alla moda, alla pace. Prima informiamoci bene, vediamo un po' cosa succede con queste sostanze.
Esatto, visto che poi smanettiamo spesso su internet, si parla anche di educazione e cittadinanza digitale, guardiamoci anche gli effetti che possono causare. Cioè, la digitalizzazione può essere anche utile in questo caso. L'educazione però fa la cittadinanza digitale, però.
Bellissima, vero? È una proposta che adesso sta venendo fuori, e guarda un po', da Forza Italia e dal Moige, che non sono i più riformatori che ci siano, però se ne sono accorti anche loro. Bisognerebbe però che saltasse fuori finalmente l'educazione alla cittadinanza, che poi sia anche digitale, va benissimo, perché è al passo coi tempi.
Sì, però intanto l'educazione civica, che si parla di meta, sta ancora a parare al palo, sembra, no? Perché servono 2 milioni di euro e non si sa dove tirarli fuori. Intanto ci sono i crolli nelle scuole.
Già.
Lì i soldi sì, bisognerebbe tirarli fuori urgentemente, mi pare.
Sì, no? E ci sono invece un mucchio di milioni, anche, mi sembra addirittura miliardi, bloccati per l'edilizia scolastica da non so quali cavilli, e non spesi, perché da noi magari i soldi ci sono, ma poi sono talmente lunghe le pratiche burocratiche, esatto, per attivare il cantiere e il progetto di qua, il progetto
magari
di là.
Magari ci dicono, sì, sono stati stanziati i fondi, però manca il decreto, questo, manca
e
l'altro.
L'appalto. E sai qual è il guaio? È che se un dirigente scolastico si accorge, o un responsabile di un plesso, di una scuola, che c'è qualcosa che non va nella struttura, e quelle cose che poi in una casa fai con ordinaria manutenzione, beh, non ha gli strumenti per farlo. Cioè, il preside che vede una crepa non può farci nulla, può soltanto mandare una raccomandata al comune, può dire va bene, quell'aula lì non si usa,
il primo muratore che c'è,
no,
e invece
ed è una richiesta che possa
fare le cose fatte bene. Allora ci sono gli insegnanti del Politecnico di Milano che andranno in Cina per la prima laurea in Urban Design.
Bravi.
Design, e poi dopo mettere anche, che chiaramente in pratica il design, l'eccellenza italiana in Cina, evidentemente. Cioè, insomma, i docenti andranno in Cina a insegnare.
Sì, è bene questi contatti, bene anche che i nostri ragazzi vadano a fare gli Erasmus, se sono all'università, o i soggiorni all'estero con l'intercultura, eccetera, se sono più piccoli, però speriamo che poi possano ritornare. Beh, questi docenti dell'università tornano di sicuro.
Beh, si parlava prima appunto di eccellenze, allora si chiama Federica Tancone, facciamo i complimenti, perché è arrivata tra le prime 10.
È sesta arrivata.
Ecco, nelle Olimpiadi di italiano, sesta in tutta Italia, è di La Valle, frequenta il liceo classico di Belluno, è stata a Torino a fare questa prova. Complimenti,
perché dicono che i veneti con l'italiano non se la cavino mica tanto bene, che siano favoriti più toscani per la lingua e anche per la vivacità di parola i ragazzi del sud. Invece Federica, di Montanari Silenziosi, questa volta ce l'hanno fatta.
Proposito di lingua, chi è, per esempio, se diciamo laconico oppure canicolare. Chi lo sa che
o
che
pantagruelico
sono, sembra che gli analfabeti funzionali in Italia, questo forse
aspetta,
in caso
questo
limite,
qui però a queste tre parole nessun ragazzo di quelli che ha fatto i test in un'università è riuscito a dare un significato.
Beh, laconico onestamente è anche abbastanza, non è tanto difficile.
Eppure sai, in fondo tu sei un ripetente di lunga data, quindi
infatti,
in qualche occasione della tua vita l'avrai anche sentito.
Diciamo che abbiamo una scrittura e un linguaggio più liquido, con pochi termini, basato tutto molto sul come si dialoga, cioè in frasi
molto veloce,
in tweet, in flash, in, cioè, se può,
guarda,
esserci
un
po', sintesi,
hai già usato in due parole, e appunto usiamo i neologismi e anche due parole le fatte apposta in inglesi, per cui poi magari pantagruelico non sai cosa si vuol dire.
Entra nel nostro vocabolario, perché vuol dire tweet. Un tweet che è quello, cioè non è che
è vero, questo è un neologismo, cioè
inevitabilmente,
e twittare è un neologismo che viene da tweet, con la desinenza are, che è dei verbi italiani della prima coniuga declinazione.
E invece, per esempio, la scrittura tradizionale servirebbe, perché coinvolge anche l'intero corpo, fa fare le pause, la ricerca della parola, poi quello che si è scritto, l'abbiamo già detto,
e poi memorizzi quello che scrivi, memorizzi, vai più lento, ci pensi di più, quindi scrivere a mano, poi mette in famoso contatto, l'abbiamo detto tante volte, quell'oculo manulare, mano e occhio, che è quel collegamento neuronale che ha fatto sì che l'Homo sapiens fosse sapiens.
Sapiens, l'Istat ha detto che i risultati invalsi di terza media, 4 su 10 non sono sufficienti in matematica.
Sì, è un po' allucinante. Allora,
sì,
siamo messi molto male, perché 4 su 10 è tanto. Cioè, se poi, in terza media, che è il livello che raggiungono tutti, 4 su 10 non sono sufficienti in matematica, e poi po la matematica, quella degli invalsi, non è la matematica di saper fare chissà quali equazioni stratificate, no? Espressioni, quelle lì tutte astratti, è quella che serve a risolvere anche piccoli problemi quotidiani, anche quella che fa logica. 4 su 10 è proprio tanto. Tra l'altro, le ragazze sono messe peggio dei ragazzi, perché i maschi hanno un 41,7 e le ragazze un 38,5.
Mamma mia.
Sono comunque troppi. Allora, cause di questa cosa. Così a spanne c'è qualcuno che dice che arrivano già impreparati dalle elementari. Non facciamo accuse a nessuno, però è vero, le basi della matematica, i concetti di base si costruiscono dalla terza elementare, anche prima, ma dalla terza elementare in su.
E a far piacere la matematica, esatto. Ne abbiamo già parlato, cioè, perché la matematica viene vista quasi come un tabù, come una cosa di dire ok, mi devo mettere là, una cosa fredda, arida, in realtà non
solo,
è così.
Ma che ti
si
dà
può
ansia.
Apprendere con i giochi, far capire anche a livello pratico quanto può servire la matematica. Se noi capiamo quanto a livello pratico serve la matematica, forse ci piace anche di più, o sbaglio?
Certo. Non solo, ma se io te la faccio capire e non ti obbligo a impararla a memoria, per te che la capisci diventa una gioia, una cosa che sai fare,
sì.
Diventa una cosa che fai con piacere. Invece se non riesci a farla diventa una cosa che cominci ad odiare, ti dà ansia, e poi abbiamo che tutti i nostri ragazzi, pare il 90%, dicono che l'ansia maggiore nella scuola ce l'hanno quando hanno le prove di verifica di matematica.
Ma vedi, è un po' come l'Unione Europea, adesso ci sono le lezioni, vabbè, titoli, giornali, televisioni e tutto quanto che, ma i nostri ragazzi, i più piccoli, ma non solo i ragazzi, ma in questo caso, visto che è un programma di scuola, parliamo dei ragazzi, sanno che cos'è l'Unione Europea? Sanno essere cittadini dell'Unione Europea? Sembrerebbe, da un sondaggio, dopo l'ingresso a moneta unica, che l'81% non sapesse dell'allargamento dell'Unione Europea ai paesi del blocco dell'est. È solo un esempio, faccio per dire,
sì.
Ma se facessimo un sondaggio... Cos'è il Parlamento Europeo? Quanti sono i paesi? Perché è importante l'Unione Europea? Che fa?
Che all'inizio, quando era cominciata, diciamo, l'Unione Europea, c'erano anche delle attività nella scuola che la riguardavano, anche concorsi per stimolare appunto a distribuire la conoscenza di questa nuova realtà. Poi invece è diventata una normalità, si è affievolita, ne parlano a momenti soltanto per un bel pezzo, ne hanno parlato solo i giornali economici.
Infatti.
Mentre dovrebbe essere, tornando al discorso dell'educazione civica, ma anche in geografia o anche in italiano, leggimi un articolo, cioè io direi che i ragazzi non dovrebbero uscire dalla terza media se non anche con un bagaglio di conoscenze su cos'è questa cosa che ci coinvolge tutti, perché
certo,
altrimenti meno ne sai, più sei propenso ad ascoltare i proclami e a non dare giudizi, o a dare giudizi solo negativi.
Chiaro, prof, anche dalla famiglia, però questo qui lo condivido chiaramente, però se anche in famiglia si parla dell'Unione Europea, se ne parla magari a casa, anche in questi giorni di festa, che magari il ragazzo arriva dall'insegnante, comincia a parlare dell'Unione Europea, si crea curiosità, se magari anche a casa non se ne parla, quindi
sì, ma se anche a
è
casa,
tutto un pochettino, no? Una
i
cosa,
genitori che hanno 40 anni adesso sono gli studenti di 30 anni fa, 30 anni fa a scuola non si parlava ancora di Unione Europea,
e
non
quindi
si è
magari
mai parlato,
non lo
quindi non lo sanno neanche
esatto,
loro,
e
questo
sì,
è il pasticcio.
Esatto, come servizio civile, prof, allora, i posti fra il 2019 e il 2020 sono quasi dimezzati, sono 32.000 per i giovani, però pare che più del 90% dei giovani che l'hanno fatto l'hanno consigliato ad amici di farlo, solo che se non si può fare che
sì, vabbè,
diventa un pochettino, no?
Sì,
parliamo di educazione alla cittadinanza, educazione civica, e questo sarebbe in servizio anche per mettersi anche ad aiuto degli altri, come fanno a Provincia Autonoma di Trento, no? Dove c'è questa specie di
dove
alternanza
fanno volontariato,
con i lavori.
Sì. Purtroppo questo potrebbero anche fare dei piccoli volontariati, gli studenti essere attivati come si faceva un po' di anni fa anche qui in Comune di Agordo, mi pare che durante l'estate c'era organizzato dal Comune proprio, mi sembra, delle attività in cui venivano coinvolti dei ragazzini. Poi salta fuori tutto il problema delle assicurazioni, eccetera, però forse varrebbe la pena, perché i giovani sono, famosa frase, il nostro futuro, e se crescono con l'abitudine a non essere individualisti, ma a vivere la loro cittadinanza in maniera attiva,
certo.
Cittadinanza attiva,
chiaro.
Forse avremo una società migliore.
Vivere in maniera attiva la cittadinanza. Allora, aveva parlato di quell'episodio del calciatore che ha dato una mano, sì, a quel ragazzo che era rimasto senza il pasto, con un pasto, sì, molto scarno nella mensa. Adesso addirittura un campione di basket, mi pare degli
americano
Stati Uniti,
però,
no?
Sì.
Ha fatto una scuola,
sì,
gratis,
sì.
Insomma, qua
lui è uno di quelli, sai, famosi NBA, quelli che prendono un mucchio di soldi. Lui era un ragazzo di colore uscito da un quartiere poverissimo con un'infanzia difficile, eccetera, sì. Dopo essere arrivato al culmine della carriera ha detto: voglio restituire qualcosa alla mia gente, al mio quartiere. E pensate un po', non gli ha restituito un cinema, un campo di basket meraviglioso. Gli ha fatto costruire una scuola dove i gruppi di alunni sono a numero molto ridotto, dove è tutto gratuito e persino gli danno anche la colazione oltre che il pranzo.
E
quella scuola, in quel quartiere, dove prima i ragazzini erano gli ultimi nei test standardizzati che fanno in America sull'apprendimento, sono diventati i primi. Questo a New York.
Pensi, però,
una cosa bellissima.
Esatto, si parla anche del, per esempio, del potenziamento del tempo pieno, no? Vabbè,
sì.
Ok, alla primaria, ok. Sembra che quasi la metà dei 2000 prof verranno assunti nel sud. Vabbè, vuol dire che nel
maestri,
sud vorrà.
Sì.
Però ci sono le strutture e gli insegnanti preparati? Mi viene in mente qualche filantropo, come può essere questo del basket, che magari dice: investo su per fare una scuola a tempo pieno.
Sì, ma una
sarebbe possibile?
Sì, ma una
ne fa.
Investire
sul pubblico, cioè, io non lo so, ho 10 milioni di euro, li metto sulla scuola pubblica, posso farlo oppure no?
Fino a un certo punto tu puoi fare una devoluzione a una scuola pubblica, che poi tra l'altro poi fino a un tot di 1000 euro detrarre anche dalla tua dichiarazione di redditi, ma poi puoi solo finanziare un progetto, non puoi finanziare, puoi darli a un comune che renda la struttura migliore, quello sì, che faccia un progetto, ma non che per esempio costruisca di netto una scuola e ci metta dentro gli insegnanti che vuoi tu.
Se lei dirigesse una scuola, avesse 1 milione d'euro domani mattina, la prima cosa che farebbe, in 10 secondi?
Formazione dei docenti.
Formazione.
A manetta, e non solo quelli di quella scuola lì, ma di tutte quelle scuole che si potesse raggiungere.
E col sorriso, perché l'ha,
sì,
detta questa frase senza pensarci un attimo, e col sorriso, sì. E questa è una cosa meravigliosa.
Ma no, non perché i docenti non siano preparati, ma non sono preparati alla scuola di oggi,
certo,
perché loro hanno fatto la scuola ieri, semplicemente.
Chiaro. Prof, intanto però c'è la festa del lavoro, scusi, il 1° maggio.
Bene.
Si riposa.
Beh, il 1° maggio sì, spero che ci sia qualcosa.
I
per
lavoratori,
ricordare. Quali lavoratori, a proposito, che sono tutti disoccupati qua?
Dai,
e gli studenti. Sì,
salutiamo, ma anche chi lavora, per esempio, nel turismo.
Certo.
Noi comunque ci risentiamo, ci sarà un altro ponte? No, per il momento no, quindi
no.
Lunedì prossimo. Grazie, prof.
Bene, arrivederci e grazie ai nostri ascoltatori, come al solito.